Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. La nave va, perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Finalmente incontro un marinaio vero, una persona che sa tutto delle navi, della navigazione, del mare. Certo, ho capito che la sua specializzazione non sono le navi da crociera, ha qualcosa di diverso il suo navigare. È un marinaio che ha fatto il soldato, ha combattuto, o perlomeno così pensa di aver fatto, e subito viene voglia di capire il perché, cosa è stata la sua vita a bordo di una nave con cannoni e mitragliatrici, perché di questo mi parla, e comincia a raccontare.
La mia avventura comincia durante un esame all'Università di Catania, dove un professore un po' barone, durante un'interrogazione di una sezione dell'università, quando mi sono emozionato, sostanzialmente mi sono bloccato in modo molto pesante davanti a tutti, ha sentito il mio orgoglio e mi ha detto: guardi, se lei si vergogna e non sa parlare, mi parli pure in siciliano che io le rispondo.
Vabbè, mi sembra una buona proposta, se ti ha aiutato.
No, non mi ha aiutato, perché il modo in cui l'ha detto non è stato gradevole.
Cioè ti voleva prendere in giro davanti agli altri.
Tant'è che girandosi ha guardato l'assistente e gli ha detto: lei che dice? Se non si fa capire? Ma io me l'ho fatto capire benissimo. E siccome dentro di me è scattato tipo... Hai presente quando scatta la canzone... un italiano vero.
Ah sì, proprio un moto d'orgoglio.
Perfetto. E dentro di me già piangevo, perché la mia carriera universitaria era finita, però gli ho detto: guardi, mi faccia la cortesia di scrivere sul libretto che non ho passato l'esame, però mi faccia anche la cortesia di darmi del lei, e soprattutto faccia si tenga in considerazione che il fallimento più grande l'ho fatto lei, non io. Lui è rimasto senza parole.
Beh, gli hai dato un bello schiaffo, gli hai dato.
L'assistente gli ha detto: no, ma si calmi un attimino, si calmi. Ha detto: guardi, io non ho che calmarmi, non scriviamo niente, lei è lì. Ha detto: no, guardi, lei per legge deve scrivere che mi sono presentato e che non ho passato l'esame, quindi facciamo tutte cose come Dio comanda. Dopodiché: mi dispiace, non avete fatto il vostro lavoro bene se io non sono preparato. Sono sicuro di aver studiato, magari non ho capito, ma non sono venuto qua per farmi offendere da voi.
Ma gli altri esami come erano andati, quelli prima di questo?
I primi due erano andati discretamente bene, però lì mi ha bloccato.
Ma che esame era?
Io, ingegneria. Io ho fatto fino al secondo anno di ingegneria.
Quindi avevi dato un po' di esami, li avevi dati?
Sì. E sono andato totalmente in tilt. Tra l'altro mi ero impuntato, perché in ingegneria in quel periodo, per ridurre le persone che andavano a fare l'esame nell'orale, c'era un esame scritto che non aveva un ruolo istituzionale, ma serviva soltanto per far presente quelle persone che praticamente non dovevano andare, così i professori potevano fare meno interrogazioni. Io mi ero impuntato, anche se l'esame scritto non era andato benissimo, a presentarmi all'orale, perché mi sentivo sicuro, e invece non è andato.
Secondo te voleva punirti? C'era qualche motivo?
Sì, voleva sostanzialmente dare la prova che le persone che non avevano fatto bene l'esame scritto sicuramente non avrebbero passato la RAR.
Quindi dovevi confermare il suo teorema, capito?
Sì. E io purtroppo ho confermato il suo teorema perché alla fine ha vinto lui. Però siccome ogni tanto nella vita ci vuole un po' di educazione, ma ci vuole anche un po' d'orgoglio, che ho sempre avuto purtroppo, gli ho spiegato che aveva sbagliato anche lui e che soprattutto tutte le persone che erano lì erano persone che volevano andare avanti, non erano dei mantenuti che volevano solo andare all'università tanto per dirlo, per farsi le serate anni 70.
Non ho capito però su cosa basava questa battuta, parli siciliano come se tu non sapessi parlare italiano.
Come se io non sapessi parlare in italiano. Come
cioè eri talmente ignorante dove parlare in dialetto.
Benissimo.
C'è questo, chissà da dove viene, facciamolo parlare siciliano.
Perfetto. E no, ma la cosa più brutta non è stato perché mi sei, la cosa più brutta è che si è girato davanti alla commissione a destra e a sinistra. E siccome ogni tanto, anche quando uno è in inferiorità numerica, si sente qualcosa addosso, io gli ho detto quello che gli dovevo dire, mi sono preso il libretto, dopodiché piangevo, devo dire la verità.
E lui com'è rimasto? Impassibile?
Lui non ha più detto niente, ha parlato soltanto all'assistente. E non mi ha detto assolutamente niente, non hanno neanche scritto niente nel libretto, però ho deciso che non sarei più andato all'università.
Conoscendo il tipo di persone che fanno così,
e conoscendo sostanzialmente tutti quelli che si conoscono, anche perché aveva un nome, non so adesso, ma a Catania aveva un nome, e di conseguenza ho preferito.
No, dicevo, conoscendo il tipo umano. Lui sarà stato convinto che alla fine, dice, tanto questo l'esame non lo passava.
Sì.
Chissà chi si crede d'essere, fine.
Ma io molto probabilmente io non lo passavo l'esame. Però esiste nella vita un'educazione per dire le cose. Esiste anche un incoraggiamento che bisogna dare alle persone. Ma se tu le azzoppi, non vai avanti.
Ma tu hai concluso l'università quel giorno, con un motto d'orgoglio.
Quel giorno sono tornato a casa. Sono andato da mia madre e mio padre e gli ho detto io non ci vado più.
Ma t'hanno capito?
Mia madre no, erano veramente un po' disperati.
Beh, due anni, ti hanno già mantenuto 2 anni all'università, ci credo.
Sì.
Era a metà praticamente.
No, metà no, perché in ingegneria ci vuole tempo.
Beh, però avevi cominciato bene, dai.
Sì, avevo cominciato benissimo. Poi da buon siciliano tutti sai a casa appena rientrati, ma a te manca qualcosa, ti facciamo mancare qualche cosa, questa era la
questione. I sensi di colpa, che è colpa loro,
mi facevano venire quei sensi di colpa, però io ho detto no, basta, non ci voglio andare più, ho preso una decisione, non c'è problema, me ne vado a lavorare, intanto mi tolgo il militare, che a quel tempo si faceva, stiamo parlando del 93.
Tu sei figlio unico, avevi fratelli?
No, io una sorella più piccola.
La più piccola? Quindi loro su di te probabilmente puntavano delle loro speranze, il figlio maschio avrebbe fatto l'ingegnere, hanno già fatto un loro film su questa cosa qua.
Sì, magari avevano un loro film, non mi hanno mai forzato a fare niente, mai. L'unica cosa che mi dicevano sempre mia madre e mio padre era che qualsiasi cosa io facessi dovevo essere felice, dovevo vivere il lavoro come un gioco, era l'unico modo per lavorare bene e per non perdere tempo in qualsiasi posto io stavo.
Lo so, in un mondo ideale dovrebbe essere così.
Ma mi hanno proprio ripetuto sempre questo motto. Anche nello sport, quando mi seccavo, che non volevo più andare, che mi annoiavo, non ci piace più niente, non lo fare. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows.
the small town. Cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground.
Per me è stata una situazione molto scioccante, ero abituata a vivere in Veneto e sentivo queste notizie sempre al telegiornale. E invece diciamo che in quell'occasione ho toccato in qualche modo con mano il fenomeno della tratta di esseri umani e da lì ho capito che nella mia vita avrei veramente voluto dedicare il mio percorso accademico e professionale al contrasto di questo crimine.
Secondo me un bullo non nasce bullo, lo diventa, quindi... molte volte è causato dalle esperienze in casa che può aver vissuto. Io penso che un bullo in realtà è la prima persona che non vorrebbe ricevere atti di bullismo.
Ci sorprendono,
ci preoccupano,
ci ignorano, spesso ci snobbano.
Ancora più spesso ci fanno arrabbiare, ci sanno meravigliare o ci sanno spiazzare.
Il più delle volte pensiamo di capirli, ma in verità non ci capiamo proprio niente. Siamo Federico Taddia
e Matteo Bussola.
E quest'estate vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 10.30 con Non mi capisci.
Un viaggio alla scoperta delle nuove generazioni e dei loro mondi di riferimento.
Un viaggio tutto da ascoltare direttamente dalle loro voci.
Va.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Ed ecco che lo studente di ingegneria, per un gesto d'orgoglio, per una ripicca verso un professore che non l'aveva capito, che l'aveva sfottuto, ha cambiato radicalmente la sua vita e cominciato ad andare per mare. Ma quindi sei stato ben trattato dalla famiglia, dai,
sì,
alla fine.
No, sono stato molto fortunato.
Vabbè.
Nella mia terra sono stato molto fortunato.
A questo punto cambio radicale di vita,
decido di andare in capitaneria di porto.
Tanto devi farlo per forza al militare.
Lo devo fare per forza e di accelerare materialmente per andare in marina.
Perché tu nella tua zona era reclutamento di marina, quindi devi andare per forza in marina.
Nella mia zona più che altro va per i mesi di nascita.
Oh.
Novembre era un mese per la marina,
quindi toccava
andare. Sono
andato lì.
Sono arrivato due mesetti dopo, è arrivata la lettera a casa, sono andato a Taranto. Non mi sono reso conto di quante persone nel 92 avevano ancora solo la licenza media o elementare.
Questo ci se ne accorge quando si fa il militare, certo.
Sì, te ne accorgi in quel momento, quando vedi questo salone pieno di gente e cominciano a dividerti, non per ordine alfabetico, per età, ma cominciano a chiedere stanza A, licenza elementare, e si riempiva. Io ho detto, ma stanza B... licenza media, superiori diventavamo meno, e poi c'era anche chi aveva frequentato l'università o chi parlava un po' di lingue, ed eravamo rimasti in una ventina. Di questi 20 ci hanno fatto fare l'abilitazione fisica, tutto bene, e dopodiché ci hanno fatto fare dei test dove eravamo più idonei. Per esempio ti mettevano delle cuffie dove andava a seguire l'alfabeto Morse per capire il punto e la virgola, oppure per esempio i test, quelli che ho fatto io, che erano test attitudinali, ma avendo fatto studi tecnici c'erano, sai, le ruote, dovevi indovinare, dovevi capire in quale verso girava la ruota.
Ah sì, va bene.
Una volta fatto questo, due giorni dopo avevo due qualifiche, che, Battaglione San Marco la seconda, anche se ero più idoneo come meccanico armaiolo, puntatore e cannoniere.
Ma San Marco era il fior fiore, era, figurati, un corpo speciale.
Sì, ma era pesante fisicamente.
E cosa hai scelto? Ho scelto l'armaiolo.
Sì, meccanico armaiolo, poi...
Vabbè, quello che smonta pulisce i fucili, questo lo fa.
No, io avevo su un cannone, il cannone si chiamava 7662 Marina Militare.
Quindi dovevi lavorare su un cannone?
Dovevo lavorare su un cannone, dovevo sparare con questo cannone, tutti i sistemi d'arma di una nave, una mitragliera abbinata, e dopodiché mi hanno mandato a Mari Centab, ho fatto il corso e lì è stata un'altra... Innanzitutto era una scuola sotto ufficiali, a prescindere che ero un di leva, quindi già era molto diverso l'ambiente.
Però tu eri svantaggiato rispetto agli altri che studiavano per fare i sotto ufficiali, no?
Sì, ma abbiamo fatto il corso uguale. Ah. Abbiamo fatto tutto quanto uguale e sono stato trattato uguale agli altri. Devo dire la verità. Non ho avuto nessuna pressione.
E ti appassionava fare il cannoniere mitragliere, cioè ci trovavi una vocazione?
Sì.
Beh, avevi trovato la tua strada probabilmente.
Poi mi hanno dato l'imbarco, tra l'altro dovevo fare dei test e con il punteggio per cercare di far impegnare tutti, soprattutto i ragazzi di leva, c'era questa leggenda metropolitana che se tu arrivavi primo o uno dei primi in classifica ti mandavano vicino casa.
Sì, che poi è una cazzata, non è vero?
Era una cazzata, non è vero.
Certo.
Infatti,
non è possibile, fra l'altro, la destinazione è determinata da altri fattori, certo.
Però in quel momento io ero arrivato secondo in graduatoria e gli ho detto, guardi, sono arrivato secondo, ho pensato mi manderanno a Messina, ad Augusta, no, Brindisi. Ho detto allora.
Vabbè, mica lontano, ma alla fine è mica tanto lontano, dai.
Ma guarda che Brindisi Catania è un'infinità di strade.
Sì, vabbè, perché la Sicilia è collegata male, devi passare per lo stretto, però diciamo in linea d'aria è sempre una regione meridionale, dai, del
ma
sud.
Sì, ma e quindi.
Potranno mandarti a Genova, alla Spezia, pensate.
No, mi hanno imbarcato su nave San Giorgio. In quel momento nave excellente italiana. Facevamo un sacco di esercitazioni belle. Ho fatto un militare, non quello lì seduto dietro la scrivania, non fare.
Cioè, hai fatto proprio operativo, fatto serio?
Sì, ho fatto tutto quello che facevano quelli che le avevano scelto come mestiere. Quindi stavamo in imbarco, 8-4, 4 riposo, 8 di guardia, 4 di riposo. Sparavo col cannone, facevamo gli arporex con le armi.
Cioè, che sono?
Praticamente sono delle esercitazioni dove si lanciano in mare degli oggetti,
sì.
E ti danno sostanzialmente, in quel tempo noi non avevamo in marina in quel periodo delle armi incredibili, ancora avevamo per esempio il MAB e la pistola Beretta 1951,
ah.
Quindi eravamo in quella nave lì
in epoca post bellica, poco più,
sì. E quindi poi c'erano questi oggetti in mare e tu dovevi sparare.
Ah beh,
e dovevi
tiro al bersaglio.
Era bello. Poi di volta in volta trasportavamo, perché la San Giorgio era una porta elicotteri tutto ponte. È una porta elicotteri tutto ponte. Adesso il cannone non c'è più perché sono rimasto molto legato a quella nave.
E non c'è più il tuo cannone?
No.
E come mai? Perché fa un'altra funzione?
No, l'hanno tolto, hanno allargato il ponte in modo da far diventata quasi una virgolette nave container da sbarco. Serve il nucleo lotta anfibia che appartiene a San Giusto, San Marco e San Giorgio e va con il battaglione o con gli incursori.
Prof, scusa, a distanza di quasi 30 anni da quel servizio militare hai seguito la sorte della nave su cui hai fatto la naia?
Tutto, sempre.
Quindi era proprio una passione. Ma quanto sei rimasto?
Sì. Guarda, io sono rimasto un anno dopo il comandante della nave, che adesso non mi ricordo, mi ha detto guardi, io la vedo portata.
E beh, mi sembrava
faccio
appassionato.
Fare un corso per i missili che si chiamavano, non mi ricordo se era Maspide, e poi guardi, avrei piacere che lei tornasse sotto il mio comando. E gli ho detto, guardi comandante, io devo dire la verità, io ho conosciuto una ragazza, voglio tornare a casa.
Quindi non ho mai fatto operazioni di guerra?
Sì, sono stato in Bosnia.
Ma non me lo dice, io pensavo che... Pensavo che finiva la naia così.
No, sono stato in Bosnia.
Quindi durante il servizio militare, la leva obbligatoria?
Sì, durante il servizio...
Non me lo racconti, sembra una cosa normale.
Sì, l'avevo dato, immagina sempre l'ambiente siciliano, io che chiamo a casa, mamma sto partendo, vado in Bosnia.
Ma era su base volontaria questo
volume? No, non era su base volontaria. Io ero imbarcato su quella nave e andavo, mi hanno detto di andare lì e dovevo obbedire, stop.
In Bosnia, c'era la guerra proprio.
Sì, noi abbiamo trasportato, in quel periodo abbiamo trasportato i bersaglieri che poi sono scesi a terra, perché noi arrivavamo in porto, stavamo due notti in porto. Una volta abbiamo trasportato anche il colmoskin. E poi abbiamo trasportato un sacco di mangiare e mi è rimasta una cosa molto importante.
Quindi avevate degli incarichi di tipo logistico?
Sì, essenzialmente logistico, tutti tranne quelli del battaglione e noi che eravamo gli armieri di bordo, che facevamo le ronde o stavamo di vedetta al porto o sul cannone o sulla mitragliera, in modo di se c'era emergenza, mentre gli altri invece no. La cosa che mi ha colpito molto e che non dimentico, anche perché l'ho vissuto bene, io mi sono divertito, ho conosciuto persone diverse da me.
Con cui avevi delle affinità comunque, perché sei andato in zona operativa, che sì, va bene, sì. Portavi gli altri soldati, ma era sempre un'area in cui si combatteva, in cui si bombardava.
Sì, ma diventa... Rispetto a un'esercitazione, lì si respira in modo tutto diverso e vedi il tuo compagno quasi come un fratello. Ti ci affezioni, non è una cosa inconscia, non si capisce perché. E poi su una nave tu non ti puoi imboscare, perché se per caso ti imboschi e non fai il tuo lavoro, vuol dire che c'è qualcun altro che lo fa e di conseguenza non te la devi vedere né con l'ufficiale di rotta o col capocannone, che sono i sottufficiali che controllano, ma sostanzialmente te la devi vedere quando rientri col tuo compagno che non hai fatto il tuo lavoro e l'ha dovuto fare lui.
Forse a quest'ora i colleghi scordati li ho già chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Delirio acquato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa che quel che è solo normalità. Se capita, chissà, se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà, se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrendo musica. La la la. Bambola volta nel tunnel, già messa via. Di tanti bei sogni, la musa. Ghibli che soffia dietro a una porta chiusa. Mi sento fradicio di magia, ma forse quest'ora siamo già fuori orario, però un pediluvio mi farò. C'ho qui un bel talco da miliardario. La la la, la 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 la. Thank you. passasse anche per me. Ho qui un bel talco da miliardario. La la la, la la la.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
C'era chi era distratto? Può essere. C'era chi l'ha vista e ha detto io decido che non mi interessa? Probabile.
31 luglio 2009, ospedale San Luca di Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Un uomo è legato mani e piedi al letto e non può muoversi, lavarsi o mangiare. Starà in questa condizione per 87 ore. Da quell'ospedale non uscirà vivo. Io sono Francesca Zanni e Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce le 87 ore di TSO di Franco Mastrogiovanni, un maestro elementare della provincia di Salerno. Come una marea è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.
La nave va.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
L'andar per mare di questo mio amico è sicuramente un andar per mare diverso da quello su cui è articolata la mia vita stravaccata. Ormai da mesi sto a bordo di una nave, non faccio nulla, mangio, bevo, dormo, guardo il mare e parlo con le persone. Ma qual è stato il momento in cui sei sentito più vicino realmente al teatro della guerra? Hai visto persone tornare ferite, tornare uccise?
Quando siamo arrivati, non mi ricordo come si chiamava il porto, e abbiamo scaricato il Consubin, ci hanno fatto scaricare del cibo, una certa quantità di mangiare. E sono arrivati i serbi. E la cosa che più mi ha colpito in assoluto, che non ho più rivisto, che mentre noi quando eravamo stanchi o ci appoggiavamo o sostanzialmente ci davamo il cambio nel sederci, loro stavano perennemente appollaiati.
Beh, sì, come accade spesso nei popoli orientali, stanno accovacciati, sì, accovacciati.
E hanno
il loro riposo è accovacciato, sì.
Sì, e hanno una rapidità nel movimento. Cioè nel giro di 26 secondi loro sono già in piedi. Un'altra cosa che ho visto e che non capivo perché anche arrivavano tutti con i cappucci e non si parlavano fra di loro. E ho chiesto a un ufficiale esperto, un sottufficiale esperto, uno anche pesante per quelle, e mi ha detto guarda tu non lo sai ma loro molto probabilmente prima abitavano di rimpettai. Stavano vicinissimi e adesso stanno andando a fare danno a quella persona che poco tempo fa era magari un loro amico.
Beh, lì è stata una guerra civile atroce, è vero. Sono trovati divisi una popolazione che non pensava di arrivare a un conflitto così sanguinoso soltanto sì. Per la differenza etnica. Lì è stata.
Sono andati oltre. sono andati veramente oltre. E ho capito che lì questa cosa.
Cioè, dovevano sparare magari un loro amico con cui hanno giocato, sì, da bambini o erano stati
ma
insieme.
La cosa più brutta è che si facevano le porcate con i cappucci solo per non farsi riconoscere. Cioè, il problema non era tanto di sparare, il problema è anche quando vedevi chi era davanti a te, non avevano esitazione. È stato veramente pesante in quel caso.
Ma sai,
è quello che mi ha colpito.
C'è anche un discorso di ritorsioni, di la guerra civile è terribile per questo. Hanno le famiglie, poi diciamo la voce sarebbe passata, avrebbe avuto ritorsioni sulle famiglie. È brutto stato perché sono veramente ammazzati tanto.
Ma veramente tanto, e hanno fatto tanto male. E si sono fatti tanto male, perché alla fine.
Beh, noi cosa eravamo a quel periodo? Persone come te, cos'erano? Testimoni di questa guerra che si svolgeva, guerra fratricida, tra popolazioni della stessa terra, ma divise comunque dalla religione, dall'odio etnico, da cose che affondavano le radici nei secoli. E voi cosa facevate?
Allora, lì c'era un grande problema che lasciava tutti perplessi, tanto ormai dopo tanti anni si può dire.
Sì, ormai è passato tanto
tempo. Non si riusciva a capire, anche i militari esperti, quali fossero veramente le regole d'ingaggio. Non riuscivamo mai a capire quando era il momento di reagire nell'eventualità.
Quindi per non sbagliare reagivate?
Per non sbagliare vedevo anche gente esperta, non io che ero il ragazzotto che ogni tanto si tirava indietro. Magari non aveva paura, però il timore te lo mettevano. Aspettate, fermatevi, frenate. Però non c'era il tempo, non c'è il tempo, non esiste il tempo, tu devi capire quello che devi fare.
È perché è una guerra senza regole, fa gente della stessa popolazione, quello è il problema.
E poi c'è un discorso che fondamentalmente lì era ben identificato l'uomo in divisa. A volte erano con le divise, con le mimetiche, ma non si riusciva a capire veramente la provenienza.
Cioè da che parte stavano?
Da che parte stavano.
Quindi non capivi chi era nemico, chi era alleato?
No, chi era nemico, chi era alleato, chi veniva a prendere perché effettivamente aveva diritto. Noi avevamo, mi ricordo che avevamo un carico di banane, pomodori, e molte volte io mi trovavo nella condizione che c'era questa fila, ogni tanto i ragazzi del battaglione sono fantastici, sono veramente delle persone eccezionali, puliti, perfetti, impeccabili, obbediscono sempre. Ci credono. Guarda, sotto certi punti di vista, per lo stipendio che prendono, è veramente l'Italia migliore.
Ma cosa non capivi? Quando venivano, cosa non capivi?
No, non capivi mai se avevano diritto a prendere quel cibo che noi gli stavamo dando.
Sapevo, quando una persona chiede del cibo, alla fine.
Sì, però ti ripeto, se tu vedi una persona che chiede del cibo ed è un bisognoso. Però se vedi uno che chiede del cibo e se ne porta una certa quantità e tu non sai dove arriva, se arriva al mercato nero, se effettivamente arriva ai bisognosi.
Ma allora, c'era anche questo tema che potranno venderselo alla borsa,
certo,
nera.
E allora tu vedevi che materialmente glielo davi, però ti rendevi conto se effettivamente era un disperato. E pensavi, vabbè, lo faccio, però non è giusto. Questo mi è rimasto, ma soprattutto quando stavano seduti vicino al fuoco in quel modo accovacciato, quasi uccelli sul ramo.
Ti inquietava questa cosa?
Questa era una cosa che, perché cioè io mi muovevo ed ero stanco quando avevo fatto le ronde, quando avevo controllato i punti, e materialmente loro no. Questa cosa mi faceva pensare come l'entità di quel popolo fosse comunque a prescindere un popolo guerriero. Questo è.
19 hanno avuto una vita meno privilegiata della nostra, sicuramente, e quindi erano più duri, più forti da quel punto di vista fisico, più abituati al sacrificio, alle sofferenze, alle privazioni, soprattutto però abituati al combattimento, al sangue, e questa è una cosa diversa. E ti ci hanno strutturato. E tutto sommato facevi il militare, ma con il bagaglio di un ragazzo di buona famiglia che ha fatto questa scelta, lo faceva per dovere, ma non eri abituato da generazioni a sapere che il nemico va scannato. Ovviamente per loro è diversa.
Per loro è diverso. Oserei dire, a me dispiace dirlo, che ce l'hanno dentro.
A volte
è una... ce l'hanno dentro. Noi eravamo, si capiva, anche se facevamo le mansioni di soldati normali, che erano i ragazzi di leva, perché non ero solo. E poi c'erano i militari molto ma molto più preparati, consubi in battaglione, che veramente avevano una...
Cioè militari professionisti veri, ecco.
I professionisti si vede.
Che ti dava fiducia comunque averci...
Sì.
Una linea di comando di persone che vedevi esperte.
E ti devo dire la verità, ti davano anche ogni tanto ti davano le imbeccate, nel senso, dai, fermo, non ti muovere. E tu non chiedevi se era il grado, avevi fiducia nella persona.
E perché lo dicevano? Perché c'era un rischio in quel momento?
Sì.
Cioè qualcuno poteva spararti, un cecchino?
Sì, o per lo sparare, o sostanzialmente se vedevano luci strane. Noi magari la prima cosa era uscire, e subito si sentiva no, fermo, non ti muovere, aspetta.
Avevano esperienza, perché avevano esperienza di guerra. Avevano esperienza di guerra, certo. E questa è la differenza.
E poi ho fatto delle altre missioni, mi sono esercitato tanto, siamo andati a Capo Teulada a sparare, a fare le esercitazioni con gli americani e con la NATO, poi siamo andati in Turchia, poi siamo andati a Creta, quindi è stato un anno di avventure.
Sei brava a disegnare?
Io un disastro, e tu?
Io bravissima.
Ma lo sai che Antonio Citterio dice che tutto è mestiere, anche il disegno. Si impara, il talento non c'entra.
Figurati che Matteo Tuni invece sostiene si debba fare come Giotto, formarsi in bottega.
Ah, e poi lo sai che Rossana Orlandi ha imparato cos'è l'eleganza da Coco Chanel?
Tutto questo lo abbiamo scoperto da quello che ci hanno raccontato i più grandi architetti e designer italiani.
Dalle loro storie nasce Disegni e di Forme. Siamo Maria Luisa Pezzali
e Chiara Albicocco, e vi aspettiamo con Disegni e di Forme piattaforme il sabato e la domenica alle ore 14.30 per tutta l'estate qui su Radio 24.
Ci trovate anche sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
Disegni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Questa produzione fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana.
Va.
Gentili ospiti, la vostra attenzione prego. Una fantastica notizia. Le foto della vostra serata di gala sono pronte. Visitate ora la nostra galleria fotografica, situata al Ponte 7, per vedere i vostri momenti speciali.
Mi resta il dubbio perché una persona così dotata, così appassionata, una persona che proprio il navigare ci aveva nel sangue, per una futile storia d'amore effimera che è durata pochissimo, ha lasciato questo suo sogno fantastico. Ma forse perché a lui basta continuare a vedere il mare da una nave dove sotto, un piano più basso, già suona un'orchestra e noi andremo a ballare. Poi mi chiedo, dal tuo entusiasmo, perché non hai firmato? Avevi una carriera davanti, tutto sommato. È un bel mestiere, poi in marina, figurati, avresti fatto un bellissimo...
Lo so, ma io guarda che sono rimasto molto legato, però...
Potevi laurearti, diventare ingegnere, stare in marina, pensa che oggi eri ufficiale. Minimo eri...
Però volevo rientrare a casa, questo ti prendi col senno di poi...
Cioè, nostalgia della famiglia.
No, ma poi avevo conosciuto anche una ragazza.
Ah, si è rovinato per una donna, ecco.
E poi dopo pensavo che fosse la persona giusta.
Tu l'avevi conosciuta durante il militare?
L'avevo conosciuta poco prima che mi chiamassero per il militare.
Che era del tuo paese, lì dove abitavi te?
Sì, no, Catania città.
Ah, di Catania, tu sei... Quindi sei innamorato, sei partito con l'idea, sto via un anno, poi torno.
Sì, ho detto scendo, poi mi hanno detto, poi mi sono informato, la qualifica dovevi fare un minimo di 13 anni di imbarco.
Beh, è una scelta.
13 anni di imbarco era...
Però diventa,
13 anni.
Però diventa una scelta, diventa la tua vita.
Sì, ma ci sono...
Se scegli è quella la tua vita, non è stare a terra e navigare.
Sì, no, ne sono sicuro, ma soprattutto a me piaceva l'ambiente, poi in quel periodo la nave era bellissima, perché ti stancavi. Però facevi le vedette fuori mentre pioveva e c'era anche, oserei dire, del romanticismo, perché sai quando...
No, ma ne parli con un tale entusiasmo che sembra che la nave ti sia rimasta nel sangue, ma anche quel tipo di vita.
Guarda, io ho i gagliardetti e tutto della San Giorgio materialmente a casa, non me ne sono mai privato.
Sì, però non sembra tu abbia fatto soltanto un anno di naia, sembra tu sia un veterano che si è fatto chissà quante campagne.
Ma io ho fatto tutto quello che hanno fatto i militari, tutto. Io non ho fatto il militare di leva, io ho fatto un anno di militare da professionista.
Sì, questo sicuramente, ma un anno è sempre un anno, hai fatto.
E poi sono tornato, quando sono sceso purtroppo lei non c'era più.
Come, ti sei congedato e sei tornato sperando che trovavi la tua bella, ti accoglieva, come il guerriero per il riposo del guerriero, una cosa del genere.
Niente, il guerriero non si è riposato.
Perché? Scusa, no, questa me l'hai spiegata.
No, poi
non ti ha aspettato, non ti ha aspettato.
No, sono rivenuto, ci siamo lasciati un po' dopo.
Quanto tempo dopo?
2 mesi e mezzo, 3 mesi.
Ma come, tu un anno, hai aspettato un anno e lei dopo...
Io facevo di tutto, io riscendevo. Sai, la lontananza molte volte crea...
La lontananza è come il vento.
Perfetto. E poi crea delle immaginazioni strane.
Sì,
poi
sì.
Sulla realtà cambia.
Quindi lei non le è andato di portare avanti la storia, cosa ti ha detto?
No, ma non è andato a lei, è inutile che faccia questo il super maschio.
No, ma certo.
Ma devo dire che col senno di poi non è andata neanche a me.
Cioè, è meglio così.
Ci siamo rivisti un anno e mezzo fa, adesso ne ho 48.
Ma lei si è sistemata a modo suo?
Sì, lei si è sistemata.
C'è un marito, figli?
Con un vero, con due bambini, ci siamo salutati.
E il marito cosa fa?
No, ci siamo solamente salutati.
Ah, non ti ha detto nulla?
Lei e basta.
Vabbè, va bene, non è stata una storia serissima, era la fidanzata del militare, ecco. Ti fai grandi lettere, grandi attese, c'è uno scopo quando vai in licenza, perché se non c'è una fidanzata e torni a fare a casa.
Ma poi non è finita con la Marina, perché poi è successa una cosa bellissima, perché qualche anno dopo che, sai che ti davano la cartolina rossa per il richiamo immediato?
Sì, certo,
che durava circa 5 anni. Dopodiché sono passati 5 anni.
Tu dovevi diciamo presentarti in caso di guerra?
Io avevo due destinazioni. Il primo era la capitaneria di Porto di Catania subito per ulteriori destinazioni, però non è mai successo.
Però lo speravi un po' lo speravi che ti richiamassero?
Sì. Poi un giorno torno a casa e mia madre mi dice: Giuseppe, sono venuti i carabinieri. Ci siamo preoccupati, non tanto perché avessi fatto qualcosa di, ma se stavi male. Ci hanno detto: no, signora, guardi, deve dare questa busta a suo figlio. E nella busta c'era scritto di presentarsi alla capitaneria di Porto di Catania per delle informazioni a mio carico. Io li ho guardati in faccia e mia mamma mi diceva: non ridere. Comunque sono andati in
capitaneria. C'era da ridere? No, perché c'era da ridere? No,
perché siccome gli avevo detto: ma però potrei ritornare in marina magari, quindi ero felice su questa questione qui.
Quindi speravi ti avessero richiamato, invece?
Sì, invece sono andato lì e mi ha accolto il comandante e mi ha detto: signor Caserta, mi dica. Guardi, questo è per lei, e mi hanno dato un nastrino, una medaglia commemorativa per la missione fatta in Bosnia.
Ah, beh, ti hanno fatto un'onorificenza apposta.
Sì, mi hanno detto:
posteriore.
Guardi, la Marina l'aveva un attimino persa di vista, ma non si dimentica di lei.
Ah, sembra una storia di altri mondi, però. Che in Italia accada una cosa del genere sembra impossibile.
E io sono andato lì.
Dopo anni si ricordano quello che avevi fatto,
sì.
E ti danno una medaglia. Beh, bello.
Devo sapere una cosa: il comandante ha fatto anche la mini cerimonia. C'era il comandante, due marinai semplici e un qualche sottufficiale.
Quei fischietti proprio.
Mi hanno stretto la mano, mi hanno dato io in borghese, mi hanno dato il tutto e poi ho ricominciato a vivere, ho fatto altre strade.
Che fai adesso?
Io ho ristudiato, adesso sono ottico optometrista e faccio l'agente di commercio per un'azienda, per una multinazionale di oftalmica.
È cambiato completamente l'obiettivo.
Sì.
Fine.
Vivo in macchina, parlo di accordi commerciali, spiego le lenti agli ottici, qualche volta anche agli oculisti.
Vabbè, le ottiche, il cannone aveva delle ottiche per quando dovevi sparare,
sì.
quindi un po' ci avevi fatto la mano, no?
Sì, è un po' diverso.
Sì,
però
ci credo.
Col senno di poi. Devo dire la verità, visto anche il periodo, sto bene. Non voglio lamentarmi, lavoro, sto bene, vivo.
Sei
però
sistemato dal punto di vista sentimentale?
No, io sono single.
Ah, sei single, beh, almeno questo l'hai capito.
Sì, questo l'ho fatto mio. Ho capito ormai, come mi hanno detto più volte varie compagne.
Ormai hai superato il periodo critico, per cui uno può.
Mi hanno detto ormai tu sei single inside.
Lo so, vabbè, ecco,
non ci puoi fare niente.
Vabbè, saranno contente anche loro alla fine. Uno che, uno che non c'è bisogno di accollarselo, che alla fine.
No.
Gli resta lo spirito del marinaio che poi alla fine prende la nave e scappa. E quindi.
Guarda, non c'era niente di più bello che tu andavi a dormire a Salerno e ti richiamavano per un posto di manovra ad Olbia.
Non so,
cioè tu immagina che
è stato il tuo anno epico, me ne rendo conto, è stato il tuo anno epico. Non mi spiego ancora perché non hai continuato a fare quella vita, quella è la cosa che rimane il dubbio, evidentemente.
Perché ti ripeto, oltre alla questione proprio di questa ragazza.
Ma non sarà per la ragazza, dai.
No, guarda, c'erano anche delle pressioni un po' in famiglia per rientrare.
Certo.
E poi il siciliano soffre un po' con il brasiliano della Saudaci. Quindi ogni tanto ti viene quella nostalgia. Io quando partivo e lasciavo col traghetto la Madonnina di Messina, mi giravo e vedevo la Madonnina sempre più piccola, sapevo che non stavo andando a fare niente di male o che tornavo, però sai, ti viene quel...
Se sei di quei marinai a cui si intenerisce il cuore, evidentemente è giusto che tu adesso stai sulla terraferma e navighi sulla tua automobile, che al massimo ti fai qualche crociera, qualche viaggetto in nave, così, tanto per sentire l'aria della navigazione. Ti ringrazio, buon viaggio, buon lavoro e buona vita. Ciao.
Ciao.